Stop and Go.
Stop and Go.
Stop and Go. Il format condiviso della redazione di Raduni Sport.
Buongiorno e bentornati a tutti i nostri ascoltatori alla 10ª puntata di Stop and Go, il format condiviso della redazione di Raduni Sport. Oggi, per tutta la puntata, vi accompagnerò io. Sono Beatrice Mattevi, da Radiofonica, la web radio dell'Università degli Studi di Perugia. In questa puntata affronteremo il tema del fitness e, visto il periodo che stiamo attraversando, come rimettersi in forma dopo le feste appena trascorse. Prima di entrare nel vivo di questa puntata, vi ricordo che potrete riascoltare questa e tutte le altre puntate e le interviste integrali sul sito di Raduni e su Spotify. Inoltre, potrete rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre novità seguendoci sulle pagine Facebook e Instagram di Raduni Sport. Ma adesso, senza ulteriori indugi, diamo il via a questa puntata. Il primo ospite è stato intervistato da Erasmo Micera di F2 Radio Lab, la web radio dell'Università degli Studi Federico II di Napoli. Si chiama Francesco Esposito e nella vita fa il carabiniere, ma nel tempo libero si dedica alla sua passione per il fitness. A te la linea, Erasmo.
Stop and Go.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Raduni Sport da Erasmo Micera di F2 Radio Lab. Nella puntata di oggi si parla di fitness, dieta e di come mettersi in forma soprattutto dopo le vacanze. E in diretta telefonica con noi abbiamo Francesco Esposito, 27 anni, fa il carabiniere a Firenze e nel tempo libero si dedica alla cura del corpo e al fitness, gareggiando in gare di bodybuilding nella categoria Men Physique. Benvenuto Francesco.
Buongiorno a tutti, ciao Erasmo, salve a tutti gli spettatori.
Ciao Francesco, allora raccontaci un po' com'è nata questa passione per il fitness e per il bodybuilding, a che età hai iniziato e come?
Ma la mia passione per il bodybuilding, per il fitness è nata innanzitutto da una necessità, in quanto a 18 anni ho deciso di fare domanda nell'esercito per poter poi così accedere ai concorsi nell'arma dei carabinieri e mi sono trovato davanti una situazione fisica un po' particolare, in quanto io sono sempre stato obeso. Nel corso degli anni non è mai stato un problema perché giocavo a rugby, quindi il mio peso mi ha sempre supportato, diciamo, in questo sport, però poi il momento che avevo raggiunto un peso di 113-114 kg e un ABF, che sarebbe la percentuale di massa grassa intorno al 30-31%, per l'esercito e alle prove mediche e fisiche era un problema, in quanto era un ABF troppo alta e un peso troppo elevato per poter essere reclutato nell'esercito. Quindi da quel pomeriggio, avevo circa 18 anni, io sono partito con questo mio progetto di dimagrire e di rientrare in forma. Sin dal giorno dopo mi sono iscritto in palestra, sono andato da un nutrizionista, sono partito da una dieta di 2700 calorie che era abbastanza alta, proprio per cercare di ottenere un dimagrimento senza un'eccessiva perdita di massa grassa.
Quindi diciamo che questo obiettivo ti ha spronato fino a raggiungere quella che poi è il tuo corpo fisico che ti permette anche di gareggiare.
Sì, diciamo che è stato proprio quello l'incipit che poi mi è servito, anche perché all'inizio magari sai, si inizia come tutti, si va 3 volte a settimana, si fa tanta attività cardiovascolare, tanto tappeto, magari si continua a mangiare in determinate maniere, che comunque lasciandosi parecchi pasti liberi, cose che poi andando avanti col tempo inizi un attimino a focalizzare quali sono i tuoi obiettivi, quali obiettivi vuoi raggiungere fisicamente, quindi ti dai una registrata sia sull'ambito allenamento sia dall'altro canto sull'alimentazione, che è fondamentale.
Mi hai proprio anticipato, quindi in cosa consistono i tuoi allenamenti, che attività svolgi, quanto tempo dedichi e anche se ci puoi parlare della dieta e l'alimentazione sana che devi seguire per mantenere questo fisico.
Certo, allora ti spiego, io all'incirca faccio 4-5 allenamenti a settimana, dipende un attimino se magari, come ti dicevo, qualche gara del mirino o se magari mi sto semplicemente allenando per tenere la massa muscolare, quindi all'incirca i miei allenamenti si strutturano su 4-5 allenamenti settimanali, la durata è circa di 1 ora e mezza, quasi 2, poi in determinati periodi magari faccio parecchie attività cardiovascolare, quindi arriviamo addirittura ora, 2 ore e mezzo. Parliamo di circa un 10-12 ore settimanali dedico all'allenamento, ma ancora di più lo dedico all'alimentazione, perché una dieta bilanciata, una dieta ben strutturata è fondamentale per il raggiungimento di determinati obiettivi. E nel mio caso seguo una dieta iperproteica, come è logico che sia, perché comunque focalizzandomi sul raggiungere un determinato peso e determinati volumi, una dieta iperproteica è fondamentale per me.
Ti volevo chiedere come fai a conciliare il lavoro da carabiniere con l'allenamento, sia durante, diciamo, la preparazione per le gare, ma anche in generale nella vita di tutti i giorni.
È un bello sforzo, perché come ti dicevo prima, solo gli allenamenti mi portano via lì circa 10-12 ore settimanali, e ci aggiungi che comunque spesso c'è la preparazione dei pasti quasi per tutta la giornata, perché sei fuori tra lavoro e tra allenamento e qualche commissione personale, quindi devi per forza pianificare tutto ai minimi dettagli. Non ti nascondo che tante volte è capitato che comunque al lavoro abbiamo avuto qualche imprevisto, e quindi le ore diventavano magari da 6-7 diventavano anche 10-12 ore continuative, e a quel punto poi andare in palestra sarebbe controproducente, e quindi qualche allenamento l'ho saltato. Però voglio dire, saltare un allenamento, e lo dico a tutti, magari anche più neofiti, saltare un allenamento non succede nulla, lo si recupera la volta successiva e va bene così.
Prima di concludere, volevo chiederti appunto se hai dei consigli per gli ascoltatori che vogliono intraprendere questo percorso, o che semplicemente vogliono mettersi a dieta e migliorare il loro fisico.
Ma il mio consiglio principale è quello di affidarsi a delle persone competenti, quindi dei nutrizionisti, dei preparatori sportivi, persone che comunque lavorano in questo ambito da tanti anni. Poi ci sono i classici consigli di fare più pasti durante il giorno, di non focalizzarsi soltanto su 3 pasti in una sola giornata, magari si arriva troppo affamati a pranzo, troppo affamati a cena, quindi fare degli spuntini abbinando la giusta quantità proteica, di carboidrati e di grassi. Utilizzare magari la frutta secca per fare degli spuntini, mettere l'olio a crudo, evitare i fritti e quelle bevande troppo gassate, troppo dolci. Questi sono dei consigli, diciamo, generali, che vanno bene per tutti, per chi ha intenzione di stare un attimino attento alla propria forma fisica. Poi è fondamentale l'allenarsi. Poi per quanto riguarda obiettivi un attimino più a lungo termine, io mi affiderei sicuramente ad un professionista del settore che sa indirizzarmi e che sa che cosa devo mangiare, quante volte al giorno e che allenamenti fare.
Ancora grazie mille, Francesco, per la tua esperienza, per tutti i consigli che hai dato ai nostri ascoltatori.
Grazie a voi, vi auguro una buona giornata.
Stop and go.
Di certo non è mai facile mantenersi in forma, soprattutto dopo le feste, ma con la buona volontà e un sano regime di fitness tutti ci possono riuscire. Non serve essere degli atleti professionisti, e proprio di questo ci parlano Silvia Bertin di Radio 6023 e Beatrice Giordo di Radio Eco di Pisa, che fanno anche parte della redazione di Raduni Musica, intervistate da Chiara Ferrante di Fuori Aula Network, la web radio dell'Università degli Studi di Verona. Lascio a te la parola, Chiara.
Stop and go.
E ora scendiamo in campo per l'intervista doppia alla scoperta di nuove discipline per il rientro dalle festività natalizie. Nome:
Beatrice. Silvia.
Età:
24.
Radio di provenienza:
Radio Eco, Università di Pisa. 6023.
Sport praticato:
kickboxing. Palestra, in particolare step coreografico.
Perché questa scelta?
Ma in realtà io ho fatto per anni danza, poi quando sono andata all'università mi annoiavo terribilmente a fare palestra normale, e avevo visto che nella palestra si facevano questo corso di kickboxing, mi sono incuriosita e non l'ho più lasciato. Perché è un'attività innanzitutto cardio, come viene definita, quindi sudi tantissimo. Poi mi diverto, perché comunque viene creata una coreografia diversa, impari i passi, mille balletti, tutto sul momento, almeno per come lo fa il mio istruttore. E oltretutto ti serve anche usare il cervello, perché devi ricordarti poi tutti i passi man mano che costruisci la coreografia. E questa cosa fa lavorare il doppio il corpo, quindi un allenamento doppio che brucia più calorie, e io non posso che essere soddisfatta.
Raccontaci il tuo sport, portandoci dietro le quinte di questa disciplina.
Ma in realtà, per assurdo, sono molto simili, perché in tutti e due hai un enorme controllo del tuo corpo. La danza, tra l'altro, mi è servita tantissimo proprio per avere fare i calci e queste cose qua. Le differenze ovviamente sono la delicatezza che ha la danza, e in un certo senso la kickboxing non ce l'ha esattamente in quel modo. Però noi, per esempio, facciamo una preparazione divisa in due parti, dove la prima è una preparazione atletica che si differenzia a seconda dell'allenamento che si andrà a fare dopo, quindi magari ci si concentra più sulle braccia o sulle gambe, e mentre la seconda parte dell'allenamento si fanno le tecniche in coppia o da soli o al sacco.
Entri in sala, prendi lo step, lo metti per terra, fai un po' di riscaldamento sullo step, cose così. Intanto l'allenatore, come nel mio caso, poi ci sono, come ho già detto prima, istruttori che preparano la coreografia a casa, ma il mio non lo fa, improvvisa tutto sul momento in base al livello della classe, diciamo così. E piano piano lui, sulla base di 8 tempi, con una musica abbastanza veloce di sottofondo, costruisce la coreografia. Si può fare in blocchi e poi unire i blocchi, oppure farla lineare, però il risultato è sempre lo stesso.
Qual è il tuo segreto per il tradizionale rientro dalle feste natalizie?
Oddio, non c'è un vero e proprio segreto. L'unica cosa che si deve fare è trovare il coraggio di ripresentarsi in palestra, che è la cosa più difficile di tutte.
Allora, per quanto mi riguarda, non esagero mai durante le festività, non sono una mangiona, quindi cerco sempre di essere equilibrata. Qualche sgarro in più, certamente. Semplicemente il mio motto è: più mangi, più ti alleni. Quindi mangi qualcosa in più, ti alleni 5 minuti in più per smaltirlo. Perché sono della filosofia del restare in forma più che andare in palestra oppure praticare sport per dimagrire. La forma si mantiene così, con, come direbbe Aristotele, col giusto mezzo. Bisogna trovare un equilibrio tra il cibo e lo sport.
Consigli per tutti i nostri amici sportivi.
Se vogliono praticarlo, andate e provate, perché è super divertente, una cosa che davvero ti fa ridurre lo stress, sfogare tantissimo. Tutto quello che dicono sulle arti marziali in quel senso è vero, e impari anche una sorta di ordine e disciplina, anche se ci vai da grande. E se lo fanno già, speriamo di incontrarci prima o poi sul tatami.
Non arrendetevi dopo la prima lezione, bisogna solo imparare i passi, che sono pochissimi, sono una ventina di passi, ma poi tutti modificati, rigirati. Quindi bisogna solo entrare un attimino in confidenza con quello che è lo step, innanzitutto, e lo step coreografico, quindi imparare appunto i passi.
Grazie! Saluta Stop and Go con una frase tipica del tuo sport, se c'è.
Frase tipica non so se esista onestamente, però sicuramente vi faccio l'inchino.
C'è e si chiama shampoo shampoo cavallo cavallo, ed è quel passo inventato per cui sembra che tu stai andando a cavallo intanto ti fai uno shampoo, per non perdere il ritmo, restare sempre a tempo di musica nel momento in cui magari si sbaglia un pezzetto di coreografia. In questo modo è più facile recuperare.
Grazie Beatrice, grazie Silvia.
Ciao.
Grazie a voi, un caro saluto.
Io sono Chiara Ferrante di Fuori Aula Network, Verona, e ridò la linea a Stop and Go, Raduni Sport.
Stop and Go.
Chi ha detto che i cambiamenti non sono sempre positivi forse si sbagliava. Ne è la prova il nostro prossimo intervistato. Davide Boris di 6023 ha intervistato per noi Davide Marrone, ex ballerino e ora atleta di parkour e ciclista amatoriale. Con il suo racconto andiamo alla scoperta del parkour, una disciplina considerata eccessivamente estrema che invece è un ottimo modo per mantenersi in forma. A te Davide.
Stop and Go.
Qui Davide Boris dagli studi di Radio 6023, la radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Oggi, per parlare di fitness e di benessere fisico, sono in compagnia di Davide Marrone, trainer di parkour ed ex ballerino professionista. Davide, puoi raccontarci che tipo di disciplina è il parkour?
Il parkour nasce in Francia e nelle banlieue parigine. È conosciuta prevalentemente per, adesso si è diffusa molto oltre al parkour anche il freerunning, che alla fine è quasi la stessa cosa, ma comunque si occupa di tutti coloro che saltano ostacoli urbani. Spani, il sunto del parkour è una disciplina che potrebbe anche essere scambiata per una disciplina acrobatica praticata prevalentemente per strada. Ultimamente si vedono anche molti ragazzi che la praticano sui tetti, e si dice anche questa parola che dicono, magari a volte la confondono con quelli che saltano i tetti, che è anche quella, ma quella è una parte un po' più estrema.
Come ho detto nell'introduzione, tu sei stato un ballerino professionista per oltre 20 anni. C'è affinità tra le due discipline?
Allora sì, molto tempo fa, quando ho iniziato a praticare e avevo da poco lasciato la danza, sembrava un'utopia unire le due cose, e mi ricordo che, diciamo, i pionieri del parkour in Italia, insieme a me, sono stato, diciamo, uno dei primi in Italia a portare questa disciplina, quando parlavo di unire il parkour un po' a una sorta di arte o coreografia, sembrava qualcosa di inaudito, qualcosa che non poteva unirsi alle due cose. Invece oggi vediamo più atleti di parkour che uniscono anche una sorta di coreografia, non direi balletto, ma una sorta di coreografia che rende la cosa più d'impatto e soprattutto spettacolare. In più, cosa che io già volevo fare tempo fa, adesso sia i danzatori che i performer in generale stanno praticando e imparando il parkour, perché in una coreografia metterci degli elementi di parkour è sempre più performante, più spettacolare, tanto per cui sto anche allenando ballerini e magari trapper, coloro che praticano parkour si chiamano trapper, che si avvicinano alla danza per fare, diciamo, di questa disciplina, oltre che una passione, il proprio lavoro. Per cui sì, oggi possiamo dire che le due cose si possono unire, arrivando ad un livello anche diverso e con una fluidità più bella da vedere, ecco.
Quale tipo di allenamento ci vuole per poter praticare il parkour e per potersi mantenere in forma per essere un atleta di parkour?
Per essere un atleta di parkour prevalentemente bisogna fare molta attività a corpo libero. Quando noi facciamo le nostre session di parkour, utilizziamo piegamenti, flessioni, squat, tutto ciò che riguarda il proprio corpo. Non utilizziamo quasi mai i pesi, a meno che non ci sia un lavoro specifico. È un allenamento molto intenso, che va a lavorare sia sul cardio, ma soprattutto nella parte muscolare, perché poi dopo, quando si va a praticare parkour, servono dei muscoli ben allenati, ben saldi, soprattutto per attutire i colpi o comunque per attutire le cadute.
Hai citato adesso le cadute e all'inizio dell'intervista hai voluto sottolineare come il parkour non debba essere inteso unicamente come una disciplina estrema e pericolosa. Quindi noi potremmo consigliare il parkour ai nostri ascoltatori come attività per mantenersi in forma?
Allora, il parkour potrebbe essere rischioso e pericoloso, come in molte discipline, quando si va ad alzare troppo l'asticella. Oggi noi pratichiamo il parkour anche indoor, con i materassoni, per cui tutto in sicurezza, dopodiché si porta l'atleta anche all'esterno. Oltre a mantenersi in forma, e come ripeto, come ho detto prima, si utilizza il nostro corpo, per cui uno non avrà i pesi, ma avrà il peso del proprio corpo, e dovrà utilizzare tutto il corpo, perché il parkour ha la corsa, i salti, l'arrampicata. Mantenersi in forma, ovviamente, sia mentalmente che fisicamente, anche perché nel parkour c'è una particolarità: quando si affronta e quando si hanno delle session di parkour, gli allenamenti di parkour, si entra a che fare con quella che molti chiamano paura, ovvero tutta quella parte che mette a rischio la propria incolumità, ragion per cui in quel momento, oltre a fare un lavoro fisico, facciamo un lavoro psicologico, che è quello di andare a lavorare su quelle paure e da lì cercare di alzare, diciamo, il nostro livello psicologico. Per cui sicuramente lo consiglio, non solo fisicamente, ma soprattutto per quello che fa a livello mentale e di sviluppo personale.
Da come avete potuto capire, quindi, il parkour è uno sport dalle tante sfaccettature che può davvero fare bene a chi lo pratica. Io ringrazio Davide Marrone per essere stato il nostro ospite. Da Davide Boris, linea allo studio.
Stop and go.
Anche questa puntata di Stop and Go si conclude. io vi ricordo ancora una volta che potrete riascoltare questa e tutte le altre puntate di Stop and Go su www.raduni.org e su Spotify, e rimanere sempre aggiornati su tutte le novità tramite i nostri social. Ci trovate su Facebook e su Instagram digitando Raduni Sport. Per finire, ringrazio tutti i nostri ospiti e, a nome mio e di tutta la redazione di Raduni Sport, mando un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Stop and Go torna la prossima settimana.
Stop and Go.
Stop and Go.
Stop and Go. Il format condiviso della redazione di Raduni Sport.